cittadino.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Conference Call, incontriamoci alla radio. Un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
Conference Call, la cultura alla radio, bentornati, questa RT 101.100. In questo periodo di pandemia abbiamo pensato di raccontarvi quello che succede nel mondo del web, nel mondo delle conferenze, degli incontri che avvengono attraverso i portali, attraverso gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, e abbiamo pensato di costruire questo programma proprio basandoci su questi incontri ai quali noi partecipiamo, e abbiamo chiamato appunto la trasmissione Conference Call. Io sono Claudio Zeni. E in questo tentativo che ormai va avanti da più di un anno, un anno in questo periodo, purtroppo, perché nasce insieme alla pandemia questa idea, e abbiamo conosciuto tantissimi personaggi che magari alcuni di voi avrebbero perso, non avrebbero scoperto così come li scopriamo noi. Bene, l'appuntamento di oggi ci porta con Stefano Tura. Chi è Stefano Tura? Lo sapete tutti, e se non lo sapete, quando sentirete la sua voce capirete subito. È l'inviato della RAI a Londra da tanti anni ormai, ha sostituito diversi più famosi forse colleghi di lui in questo momento, ma oltre ad essere un grande inviato è anche uno scrittore, e ci parlerà di questa sua ultima fatica che ha rispolverato dopo 20 anni, Il killer delle ballerine e insieme anche L'ultimo ballo. Ma di queste e di molto altro vi dirà Anna Maria Romano, che come sempre ha creato insieme al Comune di Perugia l'assessorato alla cultura, e quindi l'assessore alla cultura Leonardo Varasano, che saluto ovviamente. Non sarà presente lui, ma sarà presente tutto lo staff che gira intorno. Dicevo, Anna Maria Romano ci parlerà, ci introdurrà il personaggio, e lui stesso dirà le prime cose su questo libro. Quindi a Conference Call ho il piacere di presentarvi Stefano Tura.
Presentiamo con Stefano Tura L'ultimo libro, perché Stefano, oltre che essere un bravissimo giornalista, dapprima è stato un giornalista di cronaca nera, poi ha girato come inviato speciale della RAI in vari paesi, alla fine si è stabilizzato a Londra ed è il corrispondente da Londra insieme a Marco Varvello. Quindi tante volte lo vediamo in vari TG e lo vediamo in tante trasmissioni pomeridiane. È un volto noto della nostra televisione, molto bravo, complimenti per il tuo lavoro.
Grazie.
E però nei momenti liberi Stefano cosa fa? Scrive. Scrive gialli, thriller. Ha cominciato a scriverli 20 anni fa, con un libro che è stato appena ripubblicato dopo 20 anni, Il killer delle ballerine, edito dalla Corte Editore. Questo libro, scritto da Stefano 20 anni fa, è un libro che ripercorre la vita, possiamo anche dire la vita notturna, di quel periodo degli anni 90. Ripercorre una storia tra Riccione, la Costa Romagnola e tutto ciò che succede nelle varie discoteche, locali notturni e luoghi di divertimento. Gente che da Bologna nei weekend partiva e andava in Romagna a divertirsi. Quindi questo è il primo libro chiamato Il killer delle ballerine.
E come hai detto giustamente, è un libro che è il mio primo libro, è l'esordio letterario, è un libro del 2001, quindi esattamente di 20 anni fa, che scrissi quando ero nel pieno della mia attività giornalistica legata agli eventi di quel periodo in Emilia-Romagna. Gli eventi principali erano ovviamente tutta la vicenda della banda della Uno Bianca. Si era appena conclusa con degli arresti clamorosi dei poliziotti responsabili di questi omicidi, e il mondo della notte, delle discoteche degli anni 90, che penso che tutti ricorderemo, cioè lo sballo del sabato sera, queste masse di giovani che si spostavano da tutte le parti d'Italia per andare in queste discoteche mastodontiche della Riviera Romagnola, tra Rimini, Riccione, Milano Marittima, Gabice. Erano questi locali enormi dove ti contenevano migliaia e migliaia di persone, tutti ammassati. È incredibile pensarlo adesso, con la situazione in cui siamo, gli assembramenti che c'erano nelle piste da ballo di allora. E questa situazione anche di trasgressione, perché poi all'interno di questi locali accadeva un po' di tutto. Ovviamente niente di così bestiale di come lo racconto io nel Chile delle ballerine, che ovviamente è un giallo, un thriller, e quindi chiaramente ho dovuto parlare di omicidi, ma però nella realtà appunto c'era così la voglia di trasgredire in tutti i sensi possibili e immaginabili in quel periodo. Poi purtroppo c'erano anche le cosiddette stragi del sabato sera, che erano le conseguenze di questo sballo notturno, quando i ragazzi uscivano dalle discoteche probabilmente non proprio al massimo della loro capacità e della loro lucidità, si mettevano in macchina, perché allora i controlli non erano così rigidi e accurati come quelli di adesso, e anche come dire, le sanzioni non erano le stesse, non credo ci fossero nemmeno ancora i punti della patente, quindi rischiavano, finivano spesso purtroppo a perdere la vita in gravissimi incidenti stradali sulle strade statali e sulle autostrade che appunto portavano alle zone della Riviera Romagnola. Io ho vissuto questo periodo sia come giornalista, che allora lavoravo alla sede RAI dell'Emilia Romagna, sia come fruitore di questo ambiente, del mondo della notte. Era anche per me era qualcosa di ovviamente non avevo la stessa assiduità di frequenza come potevano avere i giovani che vi andavano tutti i weekend, ma comunque erano posti che mi piaceva frequentare, mi piaceva quel tipo di musica di allora, quel tipo di atmosfere che si creavano appunto in queste discoteche. Nel frattempo avevo, come dire, sviluppato questa passione per la letteratura gialla, thriller, noir. Ho sempre letto autori italiani, stranieri, senza fare distinzione che fossero di noir, misteri, polizieschi, gialli, horror. Comunque è sempre stato un genere che mi ha molto appassionato. Io direi che, tranne che per lavoro, difficilmente io leggo romanzi che non siano di questo genere. Poi chiaramente leggo anche altre cose, leggo dei saggi, ma se devo scegliere un romanzo difficilmente scelgo qualcosa che non sia un giallo, un thriller. Quindi avevo, come dire, questa spinta interna a scrivere e ho provato appunto a buttare giù qualche idea ed è nato così Il Chile delle ballerine, pubblicato nel 2001 dall'allora editore che si chiama Fazzi. Il contratto che feci da giovane inesperto alla prima opera era un contratto che mi ha legato per 20 anni con questo editore. Quando poi anche l'editore ovviamente l'ha fatto uscire dal catalogo, non l'ha più ripubblicato, mi è rimasto questo dispiacere del fatto che molti non avessero letto questo che era il mio primo romanzo, l'esordio della mia carriera letteraria. Così quando finalmente sono rientrato in possesso dei diritti dopo 20 anni, parlando con Gianni Lacorte, abbiamo avuto l'idea appunto possiamo ristamparlo, anche perché per molti è un romanzo inedito, soltanto quelli che diciamo mi hanno seguito sin dall'inizio possono ricordarselo, ma molti non l'hanno mai letto. Nonostante questo mi dispiaceva diciamo lasciarlo lì come cristallizzato in quello che era un romanzo di 20 anni fa, per cui abbiamo deciso di non cambiare in nessun modo la stesura di quel romanzo, che è stato ripubblicato così com'era, ma di fare un seguito, cioè un romanzo nuovo, a 20 anni di distanza, sempre nello stesso ambiente della notte riminese, con tutti ovviamente i cambiamenti che ci sono stati da 20 anni a questa parte, con la fine del mondo delle discoteche, che ormai di fatto non esistono più, quel tipo di discoteca.
Cocorico, molto... ricordiamo, no? Nel tuo libro ricordiamo il Cocorico.
Sì, il Cocorico è stato aperto fino a qualche tempo fa, poi mi sembra che sia chiuso anche il Cocorico. Il Paradiso di Rimini addirittura è stato demolito, per cui le grandi, la Baia Imperiale di Gabice, anche questa non c'è più. Cioè tutte le grandi discoteche della Riviera Romagnola, che erano famose in tutto il mondo, se pensate che il Cocorico ha fatto scuola per la techno music in Europa, arrivavano tutti i DJ più importanti d'Europa, tedeschi, olandesi, svedesi, francesi, a suonare al Cocorico. Cocorico perché era considerato un punto di arrivo. Il recente DJ scomparso italiano Claudio Coccoluto era uno dei DJ del Cocorico, quindi sia per il tipo di musica che faceva, sia per anche la spinta innovativa che aveva questo locale, è stato uno dei più famosi. Poi anche il Cocorico ha avuto problemi di droga, nel senso che è stato chiuso e sequestrato varie volte, e poi adesso credo che ci siano problemi di tipo economico e quindi sia stato chiuso.
Io farò un'altra guerra contro di me, che se resto solo va così, lo sai, forse solo
Conference Call, ovvero andiamo a prenderci quello che accade nel mondo della cultura, quello che si dicono le persone, e in questo caso si parla di un libro e si parla soprattutto di un personaggio, chi ci segue dall'inizio l'avrà riconosciuto senz'altro, è Stefano Tura, inviato Rai da tanti anni a Londra, e lui, oltre ad essere un inviato, un giornalista inviato di guerra, bravissimo, persona di grandissimo spessore, grandissima cultura, è anche uno scrittore di thriller, appassionato di thriller, di noir, e il libro che ci presenta in questa occasione è Il killer delle ballerine insieme all'ultimo ballo. Ci porta in un mondo che per noi cinquantenni o giù di lì o su di lì, adesso dipende da come guardate l'angolazione, un mondo che noi da ragazzi abbiamo conosciuto moltissimo e lo trasforma in un mondo noir. Per voi Stefano Tura, questo è Conference Call.
Dopo 20 anni io ho ridescritto il mondo della notte riminese e riccionese, comunque della Riviera Romagnola, per come è adesso, ma chiaramente riprendendo quella trama gialla di allora. Velocemente la trama, nel primo, nel Chile delle ballerine, c'è un assassino che prende di mira le cubiste, si chiamavano così, cioè le discoteche, le ballerine, le ragazze che ballavano sui cubi che erano attorno alla pista o vicino alla console del DJ, che rappresentavano un po' queste specie di veneri irraggiungibili che sovrastavano dall'alto la pista e ballavano in modo sensuale insieme a tutta la gente. Un assassino seriale le prende di mira, non si capisce perché, quale sia il movente che lo porta ad uccidere queste ragazze, viene arrestato, viene rinchiuso in un ospedale psichiatrico, ma c'è qualcosa che non torna, e non torna soprattutto un giovane cronista che si chiama Luca Lambardi, un cronista di una giornale di provincia locale, che tra l'altro era il fidanzato di una delle ragazze uccise, che vuole trovare la verità, cioè c'è qualcosa che lo fa stare male, e alla fine scopre che la verità non è quella che faceva comodo a tutti, che ha portato in carcere e poi in manicomio criminale questo soggetto. E la vicenda ovviamente ha una conclusione. 20 anni dopo, alcuni protagonisti di quella vicenda non ci sono più, altri ovviamente hanno 20 anni di più, fanno anche attività diverse, ma d'improvvisamente una serie di strani omicidi fanno pensare ad uno che era uno dei protagonisti della prima storia, che tra l'altro adesso fa l'investigatore privato, che forse ci possa essere qualche collegamento con la storia di allora. E alla fine scoprirà che effettivamente un collegamento c'è e toccherà a lui capire quale. Due parole su Marcus Damiani. Marcus Damiani nel Chile delle ballerine non è un personaggio principale, ma è un personaggio laterale. È un detective della polizia sotto copertura che, per infiltrarsi nel mondo della notte, che il mondo della notte è fatto anche di trasgressione, soprattutto in quel periodo nelle discoteche della Riviera, andava molto il travestitismo, le drag queen, c'erano mille costumi, colori, era una cosa che faceva parte dello spettacolo anche di questi performance che erano sulle piste o nei privé delle discoteche. Siccome tra questi transessuali brasiliani che lavorano a Rimini ci sono state due vittime, questo poliziotto si traveste da viados, cioè da transessuale brasiliano, e per raccogliere notizie e cercare di capire chi ha ucciso questi transessuali. E questo non ha nulla a che vedere con l'omicidio del Chile delle ballerine. Questa è una sua indagine che sta facendo per cercare di capire che cosa è successo, ma il caso vuole che avvengano sempre questi delitti nell'ambito delle discoteche. Poi, nella storia del Chile delle ballerine, ovviamente Marcus Damiani alla fine verrà allo scoperto e si capirà qual è il suo ruolo. Nell'ultimo ballo ho recuperato la sua figura, il suo carattere, ma dopo 20 anni è cambiato anche come persona. Se all'inizio, diciamo, la sua necessità di travestimento era legata alla sua attività investigativa, dopo 20 anni la sua evoluzione personale lo ha portato a diventare veramente un transgender. E proprio per questa sua necessità di avere una nuova non identità, perché non si identifica né in uomo e donna, appunto si definisce no gender, gli ha reso praticamente impossibile lavorare all'interno della polizia, che è un ambiente abbastanza difficile, chiuso, maschilista, e quindi vi sono state delle difficoltà effettive, per cui ha deciso di dimettersi, non è andato in pensione, si è dimesso dalla polizia e ha aperto un'agenzia investigativa privata specializzata proprio nel proteggere, combattere e trovare i responsabili di atti di violenza, abusi e soprusi nei confronti delle minoranze di ogni tipo, quindi anche le minoranze LGBT, ma non solo, i femminicidi e tutto ciò che sono atti compiuti nei confronti di soggetti più deboli. E quindi, diciamo, è una figura che, mentre magari può essere molte volte considerata una vittima perché è soggetto debole o minoranza, in questo caso diventa soggetto forte a difesa e in rappresentanza appunto di questa categoria di persone. Nell'ambito del suo lavoro, poi chiaramente indagando su alcuni omicidi, verrà a scoprire che c'è qualcos'altro che sta alle spalle di questi omicidi. Quindi lui diventa il protagonista investigativo della vicenda dell'ultimo ballo. Luca Rambaldi, che come dicevo prima è il protagonista in quanto fidanzato di una delle cubiste, dopo 20 anni chiaramente ha ancora i segni, non ha ancora elaborato questo lutto, anzi ha i segni sia sul corpo che soprattutto nella mente, psicologici, di questa grave perdita che ha subito, e lo ritroviamo, non è il protagonista, ma lo ritroviamo ed avrà comunque un ruolo importante.
Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano, la notte è giovane, giovani vecchi, parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Cerco il mare, un'aquila reale. Tra poche ore, sotto il sole, di riccione, così così mi vento. E non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Video di ragazzi, pezzi dentro ad un telefono. La notte è giovane, sognami adesso. Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso. Intanto cerco il mare, una clareale. Tra poche ore, tra poche ore. Sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi pento. E non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Sotto il cielo, di Berlino, mangio un pezzo panino. E ti perdo. Faccio schiaffi, con la cemento le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Nuovo sentimento, nuove scarpe, nuova casa, nuova città in centro con la macchina del tempo. Nuovi ristoranti, nuovi amici per la pelle. Parte il campionato e si riaccendono le stelle. Si riaccendono le stelle. Si riaccendono le stelle.
Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
In grosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistente. EFCO, ricambistica agricola, oleodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Thank you.
guidato anche la moto, usata ma tenuta bene. Ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia. Olè, tengo il ritmo, prendo un caffè. Non lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna la sera, forse tu mi stai aspettando, mentre io attraverso il mondo, olè, questa notte mi porta via, olè, questa vita mi porta via, mi porta al mare, ah. Mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, 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 sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì. E che ogni tanto gli fa sentire l'onda. Mare, 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 ma sai che ognuno c'ha i suoi sogni da inseguire, sì. Per stare a galle e non affondare, no, no, yeah, yeah. Ma son finito qui sul molo a parlare all'infinito, le ragazze che sghignano sentire solo, sì, ma cosa son venuto a fare? Ho già un sonno da morire, vabbè, cameriere un altro caffè, per piacere, tengo il ritmo, ballo con me.
Continua il nostro appuntamento con Conference Call, ancora Claudio Zeni per voi e la grande occasione di parlare insieme a Stefano Tura, giornalista Rai inviato a Londra, in questo momento si trova a Londra, lui parlava con noi da Londra e gli abbiamo chiesto, tra le altre cose, tra le tantissime domande che gli ospiti gli hanno posto, quella di parlarci un po' di quello che pensa degli scrittori di noir, di thriller italiani, soprattutto paragonandoli a quelli stranieri, visto che lui da tantissimi anni vive a Londra per motivi professionali. Ascoltiamoci ancora Stefano Tura e il nostro appuntamento Conference Call, che porta personaggi veramente di grande calibro, ne sono veramente contento per la nostra emittente.
Io organizzo anche un festival, sono il direttore artistico di un festival noir a Cesenatico, però ecco, proprio per questa mia attività di direttore artistico io apro le porte a tutti gli scrittori italiani e possibilmente anche gli stranieri se sono di passaggio in Italia e non mi metto mai sul pulpito a giudicare questo va bene, questo va male. Chiaramente ho le mie preferenze, questo, ma sono più dettate non tanto dalle capacità o dalle bravure quanto dal genere letterario nell'ambito del noir che loro prediligono. Per intenderci, c'è, non so, Carlotto scrive più noir, Carrisi più thriller, quindi a seconda anche di quello che ho voglia di leggere. Io dico che noi italiani non abbiamo nulla da imparare ormai dagli stranieri. Una volta gli scrittori americani e inglesi erano considerati maestri di questo genere, e quindi chiaramente tutto ciò che veniva pubblicato in altri paesi veniva considerato un po' una copiatura di quello che avveniva in Gran Bretagna o negli Stati Uniti. Io invece penso che adesso la scuola italiana si sia affermata anche a livello internazionale, tanto che sono tantissimi gli scrittori italiani che sono tradotti all'estero, compresi qui compresa la Gran Bretagna. Quindi abbiamo sviluppato, secondo me, come scrittori italiani, una capacità di descrivere il nostro paese, di inventare delle storie adattandole alle realtà locali, che sono altrettanto, come dire, appassionanti e belle come i racconti, ad esempio, di Stephen King nelle campagne del Maine, dove abita. Quindi se penso, faccio un esempio che tutti, voglio dire, penso possiamo condividere, cioè Camilleri, fino a quando non ha cominciato, diciamo, a scrivere, nessuno magari lo considerava, lo conosceva. Adesso Camilleri è uno degli scrittori più letti anche a livello internazionale. La serie televisiva L'Ispettore Montalbano l'ha comprata la BBC, la guardavo l'altro giorno sulla BBC, e è veramente molto seguita. Quindi io credo che adesso la letteratura italiana di genere sia ad un ottimo livello. Poi c'è sempre da imparare. Io personalmente ho sempre da imparare e sono pronto a prendere il meglio da chiunque, sia dagli italiani che dagli stranieri.
People. Parlanti Noleggi, leader a Gualdo Tadino nel settore noleggi attrezzature per l'edilizia e veicoli commerciali, presenta il punto vendita trattori e attrezzature per l'agricoltura e giardinaggio, con annessa officina specializzata per la riparazione con ricambi originali. Parlanti Noleggi, le risposte giuste con la massima professionalità. Zona Industriale Sud, Gualdo Tadino. Telefono 075 91 08 295.
Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Anche la Lazio, dopo Inter, Juventus ed Atalanta, saluta la Champions League. La squadra di Simone Inzaghi, dopo il 4-1 dello Stadio Olimpico, perde anche il ritorno degli ottavi di finale. Passa il Bayern Monaco, che si impone 2-1. Vantaggio dei padroni di casa su calcio di rigore di Lewandowski, raddoppio di Choupo-Moting. Nel finale, la rete di Parolo. Usciamo a testa alta, afferma il tecnico biancoceleste.
Era una tappa importante perché, visto il risultato dell'andata, era una partita da affrontare nel migliore dei modi. Penso che la squadra abbia fatto tutto quello che doveva, tenendo molto bene il campo contro un avversario fortissimo che ha interpretato la partita come se fosse ancora tutto aperto, quindi ci teniamo la prestazione e probabilmente avremmo meritato qualcosina di più. Il nostro obiettivo era quello, insomma, di tornare agli ottavi dopo 20 anni, e ce l'abbiamo fatta. Lasciamo questa competizione a testa alta, ricordando che abbiamo chiuso come unica italiana imbattuta nelle 6 partite del girone.
Promosso ai quarti anche il Chelsea. Dopo il successo 1-0 dell'andata, gli inglesi battono 2-0 l'Atletico Madrid. Domani il sorteggio con Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City, Porto, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Nel recupero della 24esima giornata di Serie A, il Torino batte il Sassuolo 3-2, doppio vantaggio ospite con Berardi, poi la squadra di Nicola nella ripresa ribalta il risultato nel recupero, grazie a Zaza 2 volte e Mandragora all'87esimo. Shakhtar Roma, ritorno degli ottavi di Europa League in programma oggi a Kiev, si giocherà a porte chiuse. In un primo momento era stata autorizzata una capienza dello stadio al 20%, ma il peggioramento della situazione epidemica, con un aumento del numero di malati da Covid, ha spinto le autorità a questa decisione. Tennis, Lorenzo Musetti passa anche il secondo turno del torneo di Acapulco in Messico. Il 19enne di Carrara, numero 120 al mondo, ha battuto al tiebreak del terzo set lo statunitense Tiafoe, numero 56. Ai quarti trova il bulgaro Dimitrov, eliminato invece Fabio Fognini dal britannico Norrie. Milano vince la finale d'andata della Challenge Cup di pallavolo, successo al tiebreak contro Ankara, mercoledì prossimo in Turchia la sfida di ritorno. Tra le donne, Busto Arsizio vince 3-2 ad Istanbul nell'andata di semifinale di CEV Champions League, nell'altra semifinale 3-0 di Conegliano a Novara. È tutto, alla prossima edizione.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
E dopo averci parlato del suo libro, Stefano Tura, inviato Rai a Londra e scrittore in questo caso, perché ci parla del suo libro, La sua ultima fatica, rispolverata dopo 20 anni, pensate queste storie, il killer delle ballerine e insieme, quindi più, L'ultimo ballo, se vogliamo dirvi esattamente com'è il titolo, perché magari qualcuno di voi vorrà acquistare questo libro. Dicevo, non prendiamo percentuali, noi pensiamo che la lettura apra la mente, quindi renda le persone migliori, solo per questo, non per motivi economici naturalmente, però erano inevitabili domande, quindi riflessioni sul gossip, sulla famiglia reale, sulla regina Elisabetta, su quello che sta accadendo ad Harry e Meghan. Qui non c'entra nulla con il libro, ma sarà piacevole ascoltare il punto di vista di Stefano Tura, che vive a Londra, che respira l'aria intorno alla famiglia reale in questo periodo un po' in subbuglio, ma lui dice neanche più di tanto. La famiglia reale ha affrontato ben altri problemi nella sua lunghissima e longeva storia. E poi farà anche un cenno sulla sua professione, sul fatto che sta lavorando da tanti anni all'estero e se ha o non ha nostalgia del nostro paese.
Da un punto di vista lavorativo, come giornalista sono da ormai diversi anni che vivo a Londra e faccio il corrispondente da qua, sono ben felice di farlo e penso che continuerò a stare qua. Per quanto riguarda invece i libri, dopo questo che è uscito il 18 di febbraio, ne uscirà un altro in giugno. Siccome scriviamo poi alla fine dei posti in cui viviamo, quando ai tempi del Chili delle ballerine vivevo in Emilia Romagna e quindi ho scritto di quei posti. Adesso, vivendo qui ormai diversi anni, il prossimo libro sarà tutto ambientato a Londra, sarà giallo e sarà a belle tinte forti, e racconterà la Londra di oggi. Non si parlerà di pandemia, ovviamente, però ad esempio si parlerà di questa violenza, questo isolamento in cui si è trovata la capitale britannica dopo la Brexit, dopo un periodo comunque difficile di rapporti anche con gli altri paesi, questo isolamento culturale che si è andato un po' a cercare in questo oscurantismo che ricorda un po' il periodo dell'età vittoriana, cioè la fine del 1800, ricomincia ad agire, indovinate chi, visto che io di serial killer ormai parlo sempre nei miei romanzi, il serial killer per eccellenza nella storia britannica. Chi può essere? Ce n'è uno solo che nella storia del Regno Unito ha ucciso e non è mai stato scoperto, che è Jack lo Squartatore. Quindi riprendo le gesta di Jack lo Squartatore. Chiaramente non può essere Jack lo Squartatore del 1800, però è un Jack lo Squartatore in versione moderna, in versione contemporanea. Tra l'altro è un libro che ha molti riferimenti storici, quindi racconterò non solamente la storia della Gran Bretagna e di Londra di quel periodo, ma anche ripercorrerò le gesta di Jack lo Squartatore. Io descrivo tanti posti di Londra, soprattutto quello che è chiamato East End, cioè una famosa serie televisiva che va avanti da anni qui sulla BBC, che si chiama EastEnders, cioè gli abitanti dell'est di Londra, che è un po' come il nostro Un Posto al Sole, che va avanti penso da non so quanti decenni. E siccome Jack lo Squartatore agiva proprio nella zona di Whitechapel, che è l'inizio dell'East End, quindi diciamo descrivo molto bene com'era allora e com'è adesso, e poi ci sono anche zone molto famose di Londra come Baker Street e zone come queste, insomma. Dunque, la regina Elisabetta sta come una signora di 94 anni in ottima forma, e credo che si renda conto che dopo di me è il diluvio, come si suol dire, quindi è meglio che stia su quella poltrona fino a quando appunto il fisico glielo consente, perché è l'unico vero pilastro della monarchia britannica, che abbiamo visto anche in questi giorni, diciamo che sta dando un'immagine di sé non proprio, come dire, al massimi livelli. Per cui finché c'è la regina Elisabetta, God save the Queen, andiamo avanti. Quando non ci sarà più la regina Elisabetta, chissà quale sarà, diciamo, il destino della monarchia britannica. Io credo che il problema di Harry sia quello di un ragazzo che ha subito un grave trauma con la perdita della mamma Diana in quel modo, e quindi è sempre stato difficile per lui fare i conti con questa realtà. William è stato più aiutato probabilmente proprio per il suo ruolo di erede al trono, e quindi è stato più seguito. Harry è stato forse un po' più abbandonato dalla famiglia. Infatti sappiamo, veniva considerato il principe ribelle, ha combinato un po' di gaffe, qualcosa per cui era considerato un po', diciamo, il ribelle della famiglia. Dopodiché ha fatto la sua carriera militare. Quando ha trovato questa ragazza, Meghan Markle, ha trovato probabilmente una ragazza che, diciamo, ha delle idee completamente diverse da quelle che sono le regole della famiglia reale. Ha pensato probabilmente di poter imporre certe cose che non possono cambiare, non sono compatibili con i protocolli di corte. Per cui ha già subito, quando in occasione del matrimonio, evidentemente sono nati dei dissidi all'interno della famiglia, che non sono per nulla simili ai dissidi, ai problemi gravi che aveva purtroppo seri, che aveva Lady Diana con il principe Carlo, perché quello era un matrimonio combinato, non era un matrimonio d'amore, e sia Carlo e sia Diana non si sono mai trovati all'interno di quel matrimonio, ed era un matrimonio destinato a fallire, ed è fallito purtroppo nel modo più tragico con la morte di Lady Diana. Questa storia non ha nulla a che vedere con questo, c'è chi vuole vedere delle similitudini, no, semplicemente Meghan Markle è un'attrice americana, con sua madre di origine afroamericana, il padre invece è bianco, e ha ha fatto una carriera modesta di attrice, poi ha sposato uno dei membri della famiglia reale, ma non l'erede al trono. Probabilmente si aspettava di trovarsi un'altra accoglienza all'interno della famiglia reale, ma non poteva essere così perché era la moglie del settimo, ottavo in linea di successione, quindi c'erano dei ruoli da rispettare che evidentemente non gli sono andati bene. In qualche modo è riuscita, diciamo, a creare questa divisione tra loro due, i duchi, lei e il marito, Harry, e il resto della famiglia. Un anno fa hanno deciso di rinunciare agli impegni di corte e si sono trasferiti in America. Poi di recente, diciamo, c'è stata questa intervista scandalo fatta a questa televisione americana, la famosa conduttrice Oprah Winfrey, in cui sono venute fuori queste accuse solo da parte di Meghan, non di Harry, alla famiglia reale, in cui hanno detto, ha accusato la famiglia di averla abbandonata quando lei aveva bisogno di aiuto, che ha pensato al suicidio, che nei confronti di suo figlio alcuni membri della famiglia reale avrebbero anche, come dire, mosso fatto dei commenti di tipo razzista sul possibile colore della pelle del figlio, visto che lei è di origine afroamericana. Però non ha fatto i nomi, ha solo detto non sono stati né il re né la regina né il principe Filippo. E poi ha anche detto una cosa completamente sbagliata o falsa, cioè che non è stato dato il titolo di altezza reale al figlio perché, appunto, per il colore della pelle. Una cosa assolutamente non vera, perché per regole di corte il titolo di altezza reale viene dato solo ai figli del re del trono. Infatti i figli di William sono altezze reali, ma ad esempio i figli che saranno delle figlie del principe Andrea non saranno altezza reale perché non sono in linea di successione. Quindi una serie di cose vere e non vere che hanno scatenato tutto questo polverone. Adesso la regina ha preso in mano la situazione, ha detto basta, ci penso io a parlare con Harry, non voglio che nessuno ci si metta in mezzo, se ci sono state delle dichiarazioni razziste faremo un'inchiesta interna, un'indagine interna, vedremo di chi sono le responsabilità, però è inutile continuare a spargere veleno sia da una parte che dall'altra. E questa è un po' la situazione, quindi mi sembra più una disputa familiare, come capita in tutte le famiglie del mondo, piuttosto che uno scandalo a corte o una situazione grave come poteva essere quella di Lady Diana. Io ho lavorato tanto in Italia, io ho lavorato al TG1 per 8 anni prima di trasferirmi, di essere nominato corrispondente da Londra, ho fatto l'inviato di guerra, quindi diciamo che l'esperienza di lavoro in Italia l'ho fatta ed è stata basilare, fondamentale, importante per poter poi lavorare anche all'estero. Al momento non mi manca da un punto di vista lavorativo, perché credo che non sia finita la mia missione di raccontare questo paese agli italiani. Mi mancano alcuni aspetti dell'Italia, sicuramente, a parte gli effetti personali, mi manca un certo calore che c'è in Italia e certa empatia che c'è di più tra la gente rispetto a qui. Dicono com'è che in Italia non stanno le regole del lockdown, invece qui in Gran Bretagna tutti alle regole, tutti è molto semplice perché sono molto più anaffettivi qua rispetto all'Italia. Noi non ce la facciamo a stare chiusi in casa, a stare tra di noi, a non comunicare, non abbracciarci, non toccarci, eccetera eccetera. Gli inglesi invece sono sempre abbastanza distanti, per cui insomma sono riusciti anche meglio a cooperare con questa situazione di distanza obbligatoria. Per cui questo mi manca, perché effettivamente, cioè, diciamo che con gli italiani siamo più in grado di stare insieme e di comunicare. Gli inglesi comunicano a modo loro, che talvolta, diciamo, risulta un po' freddo.
E si conclude anche questo appuntamento di Conference Call, appuntamento settimanale. Ho avuto il piacere di presentarvi e di farvi conoscere, io stesso ho conosciuto direttamente Stefano Tura, inviato Rai a Londra, corrispondente da Londra, dall'Inghilterra, tanto tempo ancora probabilmente rimarrà in quei luoghi, anche se, come ci ha detto appena adesso, l'Italia gli manca la terra di origine. Quindi grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Stefano Tura, è stato un piacere parlare del suo libro. libro Il killer delle ballerine più l'ultimo ballo, questo è il titolo del libro. A chi piace questo genere, genere thriller e noir, vi invito a leggerlo, è interessante. Lui poi ha una penna davvero straordinaria. Gli ho chiesto se è stato tradotto in inglese, mi ha detto al momento no, a me piace scrivere in italiano per gli italiani e questo gli fa onore. Grazie a tutti, al prossimo appuntamento con altri personaggi di questo calibro, perché noi vi abbiamo abituato bene e vorremmo continuare così.